Buonasera, ciao Flavia.
Ciao,
Ciao
come
Flavia,
stai?
buonasera. Come stai?
Io bene, bene,
Prima
bene.
o poi ti prenderò e balleremo un tango insomma, su questa base che è la nostra sigla, questo tango portegno che ogni sera ci accompagna all'inizio dei nostri appuntamenti con l'ottimismo. Flavia, a che punto sei nel tuo serbatoio di ottimismo?
Guarda, io l'ho quasi, non ce l'ho più questo ottimismo, anzi no, ce l'ho sempre, ce l'avremo sempre, anche perché questa sera abbiamo degli ospiti molto, molto interessanti.
Esatto, allora io Flavia ti sono molto grato, sono molto contento di questa sera perché comunque ogni puntata che abbiamo insomma condiviso è stato pieno di contenuto, pieno di ricchezza, anche pieno di ottimismo e anche pieno di spunti di riflessione. Ma stasera è una puntata per cui ti sono particolarmente grato per i personaggi, per i tuoi amici che hai invitato. Perché? Perché noi come Radio Incredibile siamo la radio degli outsider, siamo la radio dell'inclusione, quindi stasera per me parlare di outsider, scusa se spoilerò un po' l'argomento della serata, per me è un onore, un piacere, ma soprattutto è la cosa più incredibile che potessimo fare, quindi farlo dopo tante puntate mi fa solo che piacere, Flavia. E poi soprattutto quando l'essere outsider è legato a un forte estro, un forte genio creativo, come il primo amico che hai invitato, Flavia.
Sì, il primo amico è uno dei più premiati direttori creativi italiani, è autore di grandi eventi nel mondo, ma nel mondo, quindi non soltanto in Italia, come le cerimonie olimpiche, come l'evento di inaugurazione dell'Expo di Milano. Ha scritto di tutto, testi umoristici e saggi di divulgazione, anche sul mondo degli eventi, quindi sul mondo della creatività applicata agli eventi. Ha scritto però due volumi. Che si intitolano Outsiders, storie di artisti geniali che non troverete nei manuali di storia dell'arte, e li ha scritti per Giunti Editore. Il volume ha avuto talmente tanto successo che è stato fatto poi un secondo volume, quindi c'è un Outsiders 2, e questo personaggio si chiama Alfredo Acatino.
Alfredo, buonasera. No,
Buonasera, guardate, mi sposto visto che siamo divisi in treno.
ma stai, poi ci ristabilizzeremo durante la diretta. Alfredo, come stai?
Ma guarda, sto bene. Mi fa piacere che si parli di ottimismo, perché io gestisco una pagina che si chiama Creativi e ieri gli ho voluto dedicare l'immagine di un bambino scrivendo che sono nati in Italia 1226 bambini, perché siamo vissuti e convissuti per 3 mesi con il numero dei morti, mentre in qualche modo forse bisognerebbe anche ricordare quelli che sono nati. Per
E sono
cui
tantissimi quelli che nascono in tempi di coronavirus, perché si continua a nascere, si continua a fare figli, e le donne
assolutamente.
fortunatamente prendono molto meno il coronavirus. Una volta tanto noi siamo meno
Non solo, ma
sfigati.
vi dico anche altri dati positivi. Il primo dato positivo è che dai 7 e 9 mesi nasceranno un sacco di
È
bambini.
vero, infatti sono convinto anch'io.
In ogni senso. Il secondo dato positivo è che c'è stato un crollo abissale degli omicidi e dei delitti stradali, e quindi incidenti stradali, morti, incidenti stradali, morti per operazioni eseguite male. Qui c'è stato paradossalmente un calo delle morti. Quindi noi veniamo con tanti bambini nati, tanti bambini nasceranno fra 9 mesi e un calo delle morti che c'è stato in questi mesi.
Anche meno inquinamento, pare.
Meno inquinamento, anche la pesca, per esempio. Immaginate che cosa significa tutti i ristoranti chiusi. Adesso io conosco perfettamente la tragedia di chi fa il lavoro, però è anche vero che in questo momento i pesci tirano un sospiro di sollievo, no? Ci stanno gli uccelli che ci guardano e dicono: ma che sta succedendo? I gabbiani, per esempio, io ho visto a Roma che ci hanno lasciato. Io avevo una colonia di gabbiani sopra casa che viveva praticamente di spazzatura e se n'è andata via. In qualche modo questa situazione, secondo me, ha cambiato un po' delle cose e ci sono stati anche dei segnali positivi sull'ambiente, quindi vediamo le cose positive che ci sono.
Bene, bene, sono convinto, Alfredo, che alcune letture le troveremo così come una lettura del futuro, soprattutto quando fra dicembre e gennaio vedremo tanti fiocchi appesi nelle porte delle nostre case. Dopo aver visto dai cartelli andrà tutto bene, troveremo dei fiocchi azzurri e dei fiocchi rosa, perché vuoi non vuoi, stando a casa e trovando quel tempo che hai con la tua moglie, insomma, tuo marito, insomma, o anche con un vicino di casa con cui hai condiviso il talamo, chissà per quanti bambini poi festeggeremo la nascita. Allora, Flavia, stasera poi la puntata la arricchiamo perché io ti ringrazio perché avevamo bisogno, oltre che di ottimismo, anche di coraggio e di personalità e soprattutto di consapevolezza. E secondo me hai portato un ottimo testimonial di questi valori a cui tengo molto. E te lo lascio presentare.
È tra i fondatori del primo circolo Arcigay nel 1981 addirittura. Nel lontano 1993 si sposa simbolicamente come manifestazione politica per stimolare l'approvazione delle leggi sui matrimoni per tutti, tutti e tutte, anche tra tutti e tutti, tutti e tutte ovviamente. Nel 1989 crea il primo locale gay a Palermo e attualmente fa parte del Palermo Pride e ha impiegato anni per costruire la propria identità, anni per diventare quello che è, e si chiama Massimo Milani.
Ciao Massimo, buonasera, benvenuta.
Ciao Massimo. Benvenuti, grazie di avermi invitato, ciao.
Eccoci qua a casa tua, che hai dietro il Marilyn Monroe. Che cos'hai dietro? Facci vedere.
Sì, Marilyn Monroe, poi? E poi c'è un mio ritratto, diciamo così, su un mulo.
Un mulo o un muro?
Sì. Mulo.
No, no, un mulo.
Un mulo,
ah. Un mulo. Lo vedete?
Sì, lo vediamo in lontananza, un po' riflesso della luce, ma insomma Massimo sul muro lo vediamo.
Da una foto vera, diciamo, è tratto da una foto vera, una mia pazzia a Piazza Massimo, diciamo così, ecco. Vestita da infermiera.
Vestita da infermiera sul muro, questa ce la spiegherai.
Sì, poi ve la spiego, spiego il motivo se volete.
Massimo, tu sei a Palermo in questo momento, giusto?
Sì.
Mentre Alfredo è a Roma.
Diciamo sono nella ridente provincia romana.
Sei nel Lazio, vai, diciamo così, raccontiamola così. Allora, così come Flavia è a Roma, io sono in Vallesina, faccio un'intersezione fra essere identitario e essere in Vallesina. Flavia, te la faccio semplice, è il nostro mattatore da ormai 8 puntate. Chi vogliamo chiamare?
Vogliamo chiamare il cervello del Brand Festival, che è il festival italiano sull'identità. Ha appena pubblicato un libro che si intitola Inversione di marca, i valori che trasformano i brand per Apple, e nei giorni del Brand Festival rende Iesi, piccolissima città nelle Marche, bellissima città ma molto piccola, la rende il centro italiano del brand. Quindi Milano, spostate, e si chiama Graziano Giacani.
Graziano, buonasera, Graziano. Allora, Graziano, di la verità, vi siete messi d'accordo con Flavia per coordinare la maglietta?
Ma l'abbiamo fatto in onore di Alfredo Arcatino perché volevamo ricordare Picasso, Pablo Picasso, che si faceva ritrarre con le magliette a righe, giusto?
Sì, questo significa essere in sintonia, perché non ci siamo sentiti, ma qualcosa ci lega, quindi...
Però è anche una famosa campagna di Jean-Paul Gaultier degli anni 90.
È vero. Sì. Dal quale ha fatto anche uno spettacolo che si chiama Freak, quindi Outsider, che è andato, io ho visto quest'estate, al Festival di Spoleto. Molto, molto bello, molto freak.
Bene, anch'io però ho portato con me un qualcuno che ha la maglietta come la mia, per motivi così di brand radiofonico, e diciamo è l'uomo grigio, è l'uomo della regia, il nostro Mr. Mad, o anzi Mr. Max, che pilota i fili della sigla e del nostro tango argentino, e sarà la persona che leggerà e stimolerà i commenti del nostro pubblico. Ciao Max, come stai?
Buonasera a tutti, sì, molto bene, grazie. Vi vedo tutti molto molto belli.
E lo siete
assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare ad ascoltarvi, a farvi un sacco di domande. E tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi invito a scrivere i vostri commenti o le vostre domande quando ne riterrete opportuna farne una, in modo che i nostri ospiti potranno rispondere. Quindi ascoltateci e dialogate con noi.
Max, televotate, telecommentate soprattutto.
Esatto, telecommentate.
Max, sei diverso oggi, cosa hai fatto? La barba?
Ci ho avuto un problema con il rasoio, sì.
Sembra un bambino.
Sembra un adolescente, sembra. Bene, allora bando alle ciance, bando a queste battute, via, dopo su Max ci scherziamo abbastanza dopo sulle varie barbe e acceleriamo la puntata. Flavia, inizia anche a martoriare i nostri ospiti Alfredo e Massimo.
Noi abbiamo un'abitudine in questo streaming che facciamo di partire da frasi, da citazioni, perché vogliamo ricordare la retorica, perché l'origine di questo programma è la retorica, il prendere cose incredibili di Radio Incredibile. La prima frase è stata tratta proprio da Outsider, dal libro di Alfredo Accatino, che vi faccio vedere, ecco qua, questo, Outsiders di Alfredo Accatino. La prima frase è stata tratta da lì, ed è una frase di un personaggio che si chiama Sebastiano Carta, che è un artista futurista, un po' dimenticato, e dice: noi siamo perversi o illusi, incantati o deserti. Ed è un personaggio che Alfredo ha proprio conosciuto e scriveva, mi ha colpito nel libro il racconto di questo personaggio che viveva a Roma e disegnava con la cicca della il mozzicone della sigaretta sul muro. La domanda che volevo fare a Alfredo Accatino, lui dice: perversi, illusi, deserti. Chi sono gli outsider che tu descrivi nel tuo libro? Perché hai voluto parlare di outsider?
Guarda, gli outsider sono tante categorie di persone che sono quelle che noi conosciamo tutti i giorni, che però facciamo finta di non vedere, perché la storia l'hanno scritta sempre i vincitori e la storia dell'arte spesso è stata scritta dai mercanti. E quindi ci sono dei personaggi che hanno avuto dei grandissimi successi commerciali anche perché hanno avuto alle spalle o degli scrittori che hanno scritto di loro, o dei familiari che hanno difeso le opere dei loro genitori, oppure dei mercanti che hanno difeso il mercato. Molti altri invece si sono persi. E quindi io, che sono figlio di un artista e che quindi in qualche modo ho vissuto fin da piccolo la vicinanza con l'arte, ho imparato anche a non avere nessun timore reverenziale nei confronti dell'arte e capire che l'arte in qualche modo coincide con la vita. E quindi in questo percorso ho capito che ci sono tanti personaggi che nel mondo dell'arte, ma non solo nell'arte, io dico delle espressività anche corporee, dell'arte performing art, della fotografia, del design, non sono riusciti a essere al centro delle cronache della storiografia. Se voi guardate i famosi allegati che si facevano una volta in edicola di Espresso e Panorama, alla fine sono sempre 200 nomi, grandissimi. Picasso oggettivamente è uno dei grandissimi in assoluto nomi del Novecento, cioè le figure che hanno modificato il Novecento. Ma poi Modigliani, sono sempre quelli, no? Mentre, per farvi capire, soltanto all'inizio del Novecento a Parigi c'erano 80.000 artisti, nel 1910 c'erano 80.000 artisti che lavoravano. Che fine hanno fatto i 79.000 e 800 artisti? Questa è la domanda che mi sono posto e quindi ho cominciato a cercare facendo un'operazione dal basso, per cui il primo outsider in qualche modo sono io, perché non sono uno storico dell'arte, ho avuto un'esperienza collegata proprio al lavoro di mio padre, che anche con cui ho cominciato a scrivere libri d'arte, ma poi ho abbandonato per anni questo tipo di attività, e ho cominciato a recuperare delle storie dimenticate, di figure che sono state prese a sberla nel Novecento, perché c'è stata la guerra, c'è stata la discriminazione razziale, le persecuzioni dagli omosessuali alla follia, c'è stata la discriminazione per i Rom, poi c'è stato dopo la devastazione della droga, ci sono stati casi privati anche di problematiche collegate alla pazzia, a disturbi di socialità, a fragilità, all'amore. E quindi in realtà tu hai dei personaggi a volte straordinari che sono stati dimenticati. E quindi ho trovato questo filone che nessuno aveva in qualche modo fino adesso affrontato, ed è stato veramente, come adesso lo dico con piacere e con gioia, è stato come affondare una spada infuocata dentro al burro, perché è piaciuto questo tema, perché è cominciato con un blog prima anonimo, poi un blog perché era parallela alla mia attività di creativo di eventi, poi è firmato, poi ho cominciato con un
Museo Immaginario, si chiama il blog,
Museo Immaginario, si chiama Museo Immaginario Blogspot, lo trovate. Poi ho uscito con una rubrica che si chiama Outsiders su Arte Dossier, ogni mese pubblico storia del Novecento, e poi con questo libro che ha avuto successo, poi è uscito il numero 2, la notizia bella di questa reclusione è che una settimana fa è uscito in Russia, quindi è stato tradotto in Russia, quindi ho portato l'orgoglio italiano in Russia. Stiamo trattando la traduzione in inglese, quindi per affrontare questo mercato inglese, E quindi in qualche modo è come se in questo momento 72 artisti dimenticati hanno in qualche modo ritrovato la propria forza e dignità.
Ma passiamo adesso a Massimo Milani. Tu sei stata un outsider, una delle fondatrici dell'Arci Gay negli anni Ottanta. La domanda che io ti faccio è: che cosa significava essere gay negli anni Ottanta? Perché noi sappiamo che cosa è adesso, ma negli anni Ottanta che cos'era?
Ma negli anni Ottanta eravamo invisibili, eravamo un insulto, eravamo solo un insulto, diciamo così, perché le persone LGBT, omosessuali, se vogliamo dire omosessuali, si vergognavano ad esprimere il loro orientamento, la loro identità, per cui era molto difficile essere se stessi in quegli anni. E insomma, l'unico, il grande merito di quegli anni è la nascita del movimento LGBT, insomma, in cui appunto una nicchia di omosessuali usciva fuori e voleva, perché voleva essere riconosciuta per quello che era, perché non si doveva vergognare più di essere se stessa, perché non facevamo niente di male, anzi. Però avevamo tutto il mondo contro, avevamo il mondo, la Chiesa naturalmente, ma anche la società civile, ma anche i partiti soprattutto, non tanto la destra ma quanto la sinistra.
Quindi anche i partiti della sinistra erano contro questo...
Massimo, ma stai parlando dell'81 o del 2020?
Beh, siamo lì, diciamo, non è cambiato molto.
No, perché allora io ho ascoltato l'Incipit, mi parlavi degli anni Ottanta, ma mi stai dicendo qualcosa che già adesso, perché cioè, non è nulla di diverso, sì, da quello che abbiamo adesso.
No, però diciamo la verità, io sono una testimone di che le cose sono cambiate, ecco, diciamo, voi non potete immaginare quello che era 40 anni fa, ecco. Era,
ma le vostre famiglie, che cosa, per esempio la tua famiglia, come considerava questo tema?
Ma non si diceva nelle famiglie, non si diceva a scuola, non c'era nessuno a cui tu ti potevi rivolgere, naturalmente. Per cui si viveva come delle isole. Io mi sentivo l'unico omosessuale al mondo, perché non avevo nessun punto di riferimento, non c'era il web, internet, non c'era l'apertura che abbiamo in questi tempi, anche se, come dice lui, insomma, le cose non sono troppo cambiate. Per cui uscire fuori era veramente un atto di coraggio, però, diciamo così, per me è stato un atto necessario, diciamo, mi ha salvato la vita, questo mi ha salvato la vita, perché ho potuto essere quello che sono, sperimentare la mia identità, appunto, e diventare la meravigliosa persona che sono adesso. Ecco.
E ti vediamo. Senti Massimo, qual è il momento in cui tu hai deciso io devo uscire fuori? Qual è stato l'elemento, l'epifania, l'elemento della manifestazione, sì, la rivelazione che tu hai avuto?
Beh, c'è stato un momento molto importante, che è una data fondamentale per l'Italia, che è il 2 novembre 1975. Il 2 novembre 1975 è l'anno in cui, è il giorno in cui Pasolini è stato massacrato all'idroscalo di Ostia. E io, pur essendo adesso a Palermo, in realtà nasco a Roma, nasco proprio ad Ostia, e sono nata il 2 novembre, guarda caso, quindi quel giorno per me, e sono, quindi Pasolini è stato ucciso a 500 metri da casa mia. E quel giorno per me fu un giorno sconvolgente, naturalmente, perché appunto era morto uno dei più grandi intellettuali che abbiamo avuto, artisti, poeti, insomma, non so come, quale...
Totale, Pasolini.
Totale, diciamo, non è, diciamo così, non è descrivibile in nessuna
etichetta.
Nessuna etichetta. Però, diciamo, quello che poi veniva fuori dalla gente, i commenti che io sentivo in giro, è che non era morto quella persona che di cui sto parlando, ma era morto uno sporco frocio che se l'era andata a cercare. E questo per me fu un momento di grande tristezza, ma anche di grande voglia di uscire fuori, appunto, perché in qualche modo, pur essendo io una persona allora nascosta, non riuscivo a non tacere rispetto a quello che sentivo, per cui mi sono messo in gioco difendendo Pasolini, difendevo anche me stessa. Ecco, quello diciamo è stato una specie di grande coming out per me.
Massimo, io nel 75 avevo meno 7 anni, nel senso che poi sono nato nel 82.
Beato te.
Ma se ci fosse un Pasolini oggi, no? E venisse ammazzato, non pensi che direbbero anche oggi hanno ammazzato quello sporco Frocio?
Sì, sì, certo, sì, assolutamente.
Frocio, vabbè, comunista,
parte, cioè... diciamo così, diciamo non tutti, ecco, diciamo che almeno c'è una parte che riconoscerebbe la grandezza di quel personaggio, diciamo così, ecco. E forse le persone che diciamo, l'avrebbero denigrato sarebbe stati di meno rispetto, diciamo, agli anni... al 75.
Probabilmente adesso, probabilmente adesso cioè, sarebbe
un po' di ottimismo, ragazzi.
No, esatto.
Sì, ma sì, ma adesso si vedono gli omosessuali nelle fiction, stiamo scherzando. È una, ah, sì, si sì, vedono sì. Sulla Rai alle 21. Quindi questa è una rivoluzione pazzesca.
Nelle pubblicità, insomma,
nelle pubblicità, dai, adesso, ma è cambiato.
Massimo, ma lì c'è un fenomeno di marchettismo, secondo te? Nella rappresentazione della fiction c'è del marchettismo sì. Nel rappresentare la sfera omosessuale?
Ma diciamo che nella fiction italiana l'omosessuale fa l'omosessuale, ecco, è lì perché è omosessuale, non perché è perché fa un mestiere o è qualcosa d'altro.
Appunto, per questo ti dico...
È omosessuale. Non è così nelle fiction, quelle diciamo che vediamo.
Io ho l'idea che nella fiction italiana lo mettono per una sorta sì. Di essere polite. E infatti, come dice anche te, sì, l'omosessuale sì. Non è l'impiegato in banca, al postino, al macellaio, ma è appunto
no,
l'omosessuale.
È perché è omosessuale, diciamo. Fa l'omosessuale.
Alfredo, la sua parte.
Alfredo tra i tuoi outsider, quelli di cui hai parlato nel tuo libro, ci sono alcuni che sono omosessuali. O anche donne lesbiche che erano artisti e che hanno subito una discriminazione proprio per questo.
Guarda, c'è un caso strano perché io ho cominciato seguendo i percorsi della storia, no? Cioè nel senso, senza una tesi prescritta, però quando poi feci una presentazione a Milano, io senza rendermi conto dissi di come in realtà occorrebbe fare una storia dell'arte omosessuale, perché c'è un'incidenza di omosessualità o comunque di esplorazione sessuale negli artisti altissima. E alla fine della presentazione Paolo Rumi, che è un amico di Milano, mi abbracciò perché mi disse: guarda, è la prima volta che lo sento dire questo, perché in realtà è sorprendente, perché negli artisti che ho fatto c'è una fortissima componente, per esempio, anche ebraica, no? di cultura ebraica, molto forte, che al di là di quello che poi io ho inserito perché poi è stata perseguitata, così come la componente omosessuale è fortissima, ma anche un atteggiamento dove l'omosessualità si diventava un simbolo di ribellione, per cui c'è stato un fenomeno molto interessante negli anni 20 che era nato proprio dal cinema anche, di donne che si cominciavano a vestire da uomini, per cui c'era un personaggio che si chiama Gluck, che è stato un personaggio un po' simbolico, ma in tutta Europa ci furono queste donne che vissimo da uomini, e nella Weimar, nella Repubblica di Weimar negli anni 20 c'era una libertà sessuale che paradossalmente noi ci sogniamo adesso, perché c'era una libertà anche di esprimersi liberamente ancora più forte di quanto in realtà non ci sia adesso in Italia. La cosa però strana anche che ho trovato, e questo mi ha molto sorpreso, lo dico anche a Massimo, come l'arte contemporanea, le grandi avanguardie, e quindi sto parlando delle grandi avanguardie come il Dada, per esempio, il surrealismo, che erano veramente, avevano sovvertito, avevano preso l'arte, l'avevano presa rigirata e presa a calcio in culo, in realtà erano piene di pregiudizi, tanto che Anna Hock, che era una famosissima espressionista dada, di cultura dada, era l'amante di Hausmann, che era un famoso fotografo. Quindi il primo elemento era la discriminazione nei confronti della donna, cioè lei era l'amante dell'artista. Ma lei lavorava con lui in tutte le opere. Hausmann è quello che ha inventato il collage. Solo che lei veniva descritta come l'amante dell'artista. E quando lei e un'altra artista parteciparono alla prima mostra Dada, gli altri artisti dissero il contributo delle donne era importante soprattutto perché erano in grado di trovare i panini per le feste. Quando poi Anna...
Sempre così, noi sempre così. O le fotocopie o i panini, guarda.
I panini. Poi quando Anok nel suo percorso, lei era etero, ma nel suo percorso ebbe, dopo una forte delusione con Hausmann, un momento di amicizia con una donna che durò 5 anni. Questa sua amicizia omosessuale in realtà venne considerata un abominio da tutto il mondo dada, da tutto il mondo delle avanguardie, quindi venne emarginata. E quindi lei, poverina, non riuscì per anni a esporre perché non gli veniva perdonato il fatto di essere omosessuale. Quindi la cosa interessante era, da una parte, di una società che era andata molto avanti, ma d'altra parte che più all'avanguardia, cioè io sono appassionato dell'arte fra il 10 e il 25, perché in quei 15 anni hanno cambiato il mondo. E oggi gli artisti ripetono quelle cose fatte in quei 15 anni, ancora non era possibile accettare un'esplorazione sessuale che in realtà era insita nella voglia dell'avanguardia, quindi di rovesciare le regole dell'accademismo. Quindi in realtà siamo una grande macchina che gira, perché l'ultima cosa che voglio dire è che effettivamente negli anni 80 c'erano degli atteggiamenti omofobi molto forti. Io mi ricordo le battute quando c'era anche un delitto dove c'era un omosessuale coinvolto, si diceva una storia tra frosci. Questo era nei film del Mondezza, era nei film dei polizieschi all'italiana, ma allo stesso tempo c'era una libertà che in qualche modo abbiamo perso. Per cui è vero che tutto è cambiato, però secondo me si è perso anche un po' una capacità trasgressiva della satira, della capacità di criticare, perché ci trovo anche tanto perbenismo. Quindi una delle accuse che io faccio alla società, anche nei confronti di outsider, è di un eccessivo perbenismo di questi anni.
Ma passiamo alla prossima frase, e questa è una frase di un film che io amo molto, che è Tutto su mia madre, ed è la frase di un personaggio che si chiama Agrado, che fa un monologo e dice: una è più autentica quanto più somiglia all'idea che ha sognato di se stessa. E volevo chiedere a Massimo Milani quanto ci hai messo tu per diventare te stessa, perché poi diventare se stessi è un punto di arrivo, non è un punto di partenza per tutti noi.
Sì, è un punto di arrivo, ma diciamo così, per me diciamo è sempre in divenire, ecco, non sono più quello che ero qualche anno fa e non so quello che sarò tra 10 anni, ecco, ci sono ancora in vita.
Sì, quanti anni hai, Massimo? Posso chiedertelo?
Non si chiede a una signora quanti anni hai, Claudio, non ti permetto proprio, non rispondere, Massimo.
65, 65.
Perdonali, okay. Sono una banda di caponi questi qua. Massimo, perdonami.
No, vabbè, dai. A proposito, sono diventato... ecco, lui parlava poco fa di bambini che nascono in questi giorni, io sono diventata nonnastra, ecco, questo perché il mio compagno ha un figlio che non è mio, diciamo così, e ha avuto una bambina, quindi io, diciamo così, sono nonna.
Tanti auguri. Ecco.
Massimo, per te diventare nonnastra è un punto d'arrivo di partenza?
Diciamo che lo sto digerendo ancora, perché no, non mi vedo tanto nonna, ecco. Però diciamo così, anche questo è un atto di coraggio, ecco. Ormai non nascondo più niente, ho imparato a non nascondere più niente e a non vergognarmi di più niente, diciamo così. Questa è
Massimo, quando ci siamo sentite per telefono e ti ho chiamato per questa intervista, tu mi hai detto: io negli anni ho imparato a non offendermi più, mi faccio scivolare le cose addosso, me ne hanno detti di tutti i colori, sì. Adesso me ne fotto di queste cose che mi dicono. Come si impara a fare questo?
Sì, sì. Beh, si impara, diciamo così, è una palestra veramente, è un servizio militare, diciamo. Io ho fatto il servizio militare in questo modo, no? Perché soprattutto quando poi c'è stato il cambiamento, questo uscir fuori, questo femminile, che io tenevo dentro, e che a un certo punto, per ricordare Agrado, anche la citazione di Agrado, a un certo punto ho detto: si vive una volta sola e dobbiamo viverla nel migliore dei modi possibili. E quindi a un certo punto io cominciai a uscire, a Palermo come non negandomi più niente. Mi piaceva un paio di scarpe col tacco, me lo mettevo, mi piaceva una gonna e me la mettevo. Cioè, era proprio un atto di insurrezione, di rivoluzione anche mia. E naturalmente non c'è, la società ancora non era proprio, figurati a Palermo, no? Poi,
non che anni? Di che anni, Massimo, stiamo parlando?
Siamo negli anni 90, negli anni 90. Perché appunto questa mia ricerca è stata ostacolata da questa società omofoba, da questa società razzista, per cui per me è stato difficile tirare fuori tutto questo, però per fortuna ci sono riuscito ed è stata la mia salvezza. E questo appunto, per quello poi ho subito di tutto, cioè io le considero medaglie queste, sono veramente le mie medaglie, perché mi hanno fortificato, mi hanno reso veramente invincibile.
No? Cosa ti fa incazzare ancora?
Come?
Cos'è che ti fa ancora incazzare invece, oltre alle cicatrici che ti hanno temprato? C'è qualcosa che ancora dici, cazzo, questo...
Beh, insomma, certi sguardi degli uomini soprattutto, perché poi, diciamo, sono gli uomini quelli. Io, diciamo, tutte le discriminazioni le ho avute dagli uomini, ecco.
Dobbiamo dire più dagli uomini che dalle donne?
Certamente, perché, diciamo così, il maschio non ti perdona di questo degradamento sociale, no? Perché mettersi un maschio che si mette una gonna è qualcosa di intollerabile, no? È come qualcuno che, come sei in una posizione di privilegio e invece cadi, vuoi essere una persona di serie B, una finta donna, una specie di donna, questo non te lo perdono, il maschio non te lo perdona, non me l'ha mai perdonato e non me lo perdona ancora adesso. Certo, prima erano di più quelli che non mi perdonavano, adesso c'è una maggiore tolleranza, e non dico accoglienza, tolleranza. E appunto sono certi sguardi ancora, certi insulti appunto che ancora, diciamo così, sono palesi, però veramente io rido di questo, no? Perché naturalmente, come dicevo prima, mi sento talmente forte, talmente nel giusto, talmente ho realizzato il sogno di me stessa, e questo sogno non me lo può infrangere nessuno, specialmente il primo ebete che incontro per strada.
Senti, ho realizzato il sogno di me stessa, ce lo scriviamo sul diario perché è la frase che ci porteremo a casa questa sera, io almeno mi porterò a casa questa frase. Però volevo adesso chiamare in causa Graziano Giacani, che su un punto fondamentale. Allora, tu ti occupi di brand. La comunità LGBT, che ricordiamo che significa lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ha costruito una sua identità molto precisa, un proprio brand. Sono stati molto bravi su questo. E tu come vedi la loro identità e il loro brand?
Ma diciamo così,
come diceva poco fa...
Aspetta, sì. Massimo, chiedevo a Graziano. Volevo
Graziano. A Graziano.
Adesso arriviamo da te.
Scusa.
No, ma io stavo dicendo esattamente quello che stava per dire Massimo, cioè stavo facendo, ho tante domande, effettivamente secondo me hanno fatto, innanzitutto si sono fatti vedere, vi siete fatti vedere, perché la prima cosa che diceva Massimo appunto sono stata invisibile per tanti anni, no? Soprattutto negli anni 80, quindi a un certo momento l'identità percepita perlomeno da me è stato il contrario, cioè abbiamo fatto casino, ci siamo fatti vedere. E da qua poi ci sono legate tante immagini, come ad esempio la follia, la pazzia, il divertimento. Questo è un po' quello che io percepisco un po' dall'esterno, però ho veramente tante domande. Ad esempio, se quello che si respira e si vede a livello mediatico durante Gay Pride rappresenta effettivamente la comunità gay, questo lo chiedo a Massimo.
Ma diciamo che il Pride, perché adesso si chiama Pride, diciamo così, perché è diventato poi un Pride inclusivo, che insomma la maggior parte delle persone che vengono al Pride, poi dobbiamo dirlo, sono gli eterosessuali, che vivono questo momento, almeno a Palermo così, ma anche in altre città, che vivono questo momento come un momento di libertà, quasi di invidia per quello che abbiamo costruito. L'abbiamo costruito sempre con i tacchi a spillo, sempre con armi, diciamo così, di seduzione di massa. È stato sempre un movimento pacifista, ed anche negli anni Ottanta, insomma, poteva avere una deriva, no? Perché tutti questi anni senza nessun diritto qualcuno poteva armarsi anche in qualche modo. Ecco, questo, il movimento omosessuale è stato sempre un movimento appunto non violento, pacifico, gandiano, e appunto le armi dell'ironia, dell'autoironia, del sarcasmo contro il potere, diciamo così. Questo è il brand. Naturalmente io, la critica che io faccio al movimento è quello di essersi normalizzato in qualche modo, di essersi un po' di aver
borghesito
tutta quella carica. Come?
Sei imborghesito il movimento?
Sei un po' imborghesito, perché naturalmente il potere è sempre molto più forte, no? Diciamo così, e quindi è difficile essere rivoluzionari tutti i giorni. Ecco, quindi poi vabbè, c'è stato poi una cosa, un discrimine proprio in questi, un fatto proprio straordinario che è stato, parliamo oggi di pandemia, parliamo della pandemia dell'AIDS, che ha cambiato proprio, che ha rivoluzionato proprio il modo di vedere nel mondo. C'era, come diceva poco fa Alfredo, eravamo molto più liberi in quegli anni, c'era una libertà sessuale straordinaria, combattevamo anche per la liberazione degli uomini, delle donne, di tutti, no? Non solo delle persone LGBT. Però appunto da quel momento il senso di colpa dell'AIDS, perché poi le persone che sono state colpevolizzate erano poi gli omosessuali, naturalmente, perché si diceva che era la peste gay, no? E tutto questo ha creato appunto il fatto che appunto non si poteva, le strade si sono svuotate, i luoghi di battuage dove gli omosessuali andavano per consumare sesso diventarono improvvisamente deserti, e quindi si pensò in qualche modo a eterosessualizzarsi, nel senso a avere un rapporto, avere meno rapporti, e quindi pensare a un rapporto di coppia, e quindi tutta la retorica poi del matrimonio che da quegli anni in poi è diventato l'unico argomento del movimento, dimenticando appunto tutta la libertà sessuale e tutto quello per cui questo movimento è nato.
Oh Massimo, scusami, il fatto che un po' come dei sindacalisti che possono sedere al tavolo dell'amministratore delegato, non è forse per voi un vantaggio imborghesirvi e sedere allo stesso tavolino delle persone da cui dovete conquistare i diritti? Cioè, battersi alla pari, forse non è la lotta più facile, è la lotta più efficace.
Diciamo, noi volevamo cambiare il mondo, no? E invece il mondo ci ha cambiato, perché diciamo così, siamo venuti a patti con questo mondo eterosessuale. Ci sediamo, abbiamo lo stesso diritto, però diciamo così.
No, perché per come me l'hai raccontata prima, pare che la monogamia sia una caratteristica dell'eterosessuale, mentre la libertà è omosessuale. Non è così. Correggimi se sbaglio.
No, assolutamente. Vabbè, la retorica eterosessuale è questa, però naturalmente sappiamo che gli eterosessuali poi vanno...
Nessun eterosessuale è monogamo, e questo è chiaro, però
no,
ecco...
Infatti, però per molti anni ci hanno colpevolizzato di questo. Voi siete quelli che scopate a destra e a sinistra, e noi invece la famiglia, Dio, padre e famiglia. Questa è stata la retorica, è stata la retorica, l'eterosessualità, diciamo. Adesso le cose si stanno un po'
capovolgendo.
Noi siamo e voi state fate le orge, ecco.
Se magari, Massimo, sì, magari. Senti, non ci chiamano, non ci invitano alle orge, purtroppo. Volevo fare un passo avanti e parlare del corpo. C'è un'altra frase sempre tratta da Outsider che facciamo rivedere. Ecco qua, aspettate che dal contrario. Questo è Outsider 1 e questo è Outsider 2 di Alfredo Accatino. C'è un'altra frase tratta da Outsider che dice, ed è di Victor Hugo, e dice: la donna nuda è una donna armata, cioè la nudità, il corpo della donna è un'arma. E volevo chiedere ad Alfredo che cos'è lo sceno nell'arte, perché nello sceno c'è una ricerca estetica.
Guarda, mi fa piacere che non mi hai chiesto la differenza tra erotismo e pornografia. A cui non si può dare una ascolta e risposta. No, io trovo, guarda, mi ricollego a quello che è stato detto per dire che la libertà, paradossalmente, la libertà è anche la dignità dell'omosessualità, che ha raggiunto un ruolo sociale di comunque anche accoglienza. Tu hai parlato di soltanto accettazione e non accoglienza. In realtà va di pari passo con un bacchettismo clamoroso della nostra società, che se invece è seduta downgradare a dei livelli bacchettoni da Salt Lake City, mormoni o da altre culture tribali, perché è impossibile pubblicare un nudo. Immaginiamo le censure che ci sono su Facebook. Io pubblicai un articolo una volta perché pubblicai tutte le foto che mi erano state censurate nel mio blog d'arte da Facebook, compresa un'immagine di un peperone. Evidentemente un botta che vince
perché rimane un po' sullo stomaco il peperone, per quello
questo peperone era troppo sessuale, no? ma hanno bloccato un'immagine di Mina in minigonna degli anni 60. Cioè, quello che io trovo è che se voi vedete anche i quadri, che per quanto erano quadri in qualche modo rivolti alla pruderia di un pubblico maschile che doveva acquistarli, avevano un'esposizione del corpo anche della donna, una libertà che in qualche modo oggi ci sogniamo. Cioè, credere di essere in qualche modo collegati al buonsenso, al buonismo, secondo me ci ha rovinato. Per cui anche il concetto del corpo della donna una volta l'ha sbandierato. Cioè, nella famosa Weimar degli anni 20, il corpo della donna veniva nudificato. C'erano le prime, l'Anita Berber, le prime donne che esibivano il proprio corpo. C'era una libertà maggiore. Immaginate la rivoluzione degli anni 60, no? Anche in questo caso si è imborghesito tutto. Umberto Eco si diceva: si nasce incendiari e si muore pompieri. Okay. Secondo me è quello che è successo in questa società. E paradossalmente non si può fare una frittata senza rompere le uova. Quello che è successo in ogni rivoluzione, purtroppo, è che sono cadute le teste. Io mi auguro che questo Covid non sia soltanto il fallimento dell'impresa piccola e media italiana, ma sia in qualche modo una piccola rivoluzione. E tra le cose che vorrei rivoluzionare, vorrei una maggiore libertà espressiva nella parola, nella capacità di esporre idee, di essere più provocatori, di essere anche in qualche modo controtendenza. Immaginate quando Charlie Hebdo è stato criticato per quando c'è stato il terremoto dell'Aquila. Io mi ricordo le vignette che faceva il male, Frigidaire. Cioè, in qualche modo, quello che mi manca a me è il famoso sangue e merda. Cioè, io vorrei che da questa rivoluzione nascesse nuovo una rivolta anche di pensiero e di libertà, che invece trovo totalmente assopita. E in questo credo che siano dei segnali che aspetto.
Alfredo, perdonami, a parte gli algoritmi di Facebook, chi è il grande censore in questo momento? Oppure chi siamo noi grandi censori?
Guarda, è il buonismo. Per me è il buonismo, perché è chiaro che ci sono delle evoluzioni dell'accettazione. Vi faccio un esempio. Io quando ho cominciato la scuola, io dico le mie età anche se sono una signora, perché ho 59 anni. Ma quando conoscevo le
elementari... Se li porta meglio Massimo i suoi anni, se li porta meglio.
Io facevo le elementari nella scuola, nella classe, che era la stessa di mia madre, con le stesse tende, col gessetto, quel tipo di mondo. E quando cominciavamo la lezione, dicevamo la preghiera. C'era un amico mio ebreo, un compagno di classe ebreo, che non diceva la preghiera della mattina e noi lo prendevamo in giro tutto il giorno. Allora, questo mondo, per fortuna, non c'è più. Quindi io ho la sensazione di essere partito da una società che si è evoluta. Quindi si è evoluta la società in questo senso. Ma si è persa però una capacità dirompente anche di critica, di svoltare le cose, di aggredirle. Un'ironia selvaggia, è diventato tutto quanto un'enorme vignetta di Forattini che fa ridere, ma fa sorridere con la bocchetta storta. Questo è quello che a me oggettivamente mi manca.
O Giannelli, peggio. Giannelli
peggio ancora.
Bocchetta proprio.
La capacità di ridere. Io mi ricordo che c'erano i barzelletti Disegni e Caviglia, facevano per Tiger Press negli anni 70, e le barzellette sporche e cattive. Cioè, in qualche modo, un po' di aggressività, quella di Topor, di tanto surrealismo. Io mi auguro che ritorni un po' di aggressività contro questo buonismo imperante, per cui le cose non si possono dire, non si possono fare. Secondo me è sbagliato. È sbagliato perché la negazione anche della lotta della civiltà. Quindi c'è da una parte l'accettazione, dall'altra parte serve qualcosa di urticante.
Ma invece fortunatamente
il problema però è trovare sempre il limite, no, Alfredo? Il problema è che però purtroppo dopo non si riesce a trovare il limite, alcune persone non riescono a trovarlo. Cioè è molto bello quello che dici, è auspicabile, però il problema è che poi dopo in molti non riescono a trovare il limite del dove fermarsi e perché.
Lo sai una cosa, c'era, io vi consiglio un podcast che c'è sulla storia questo periodo, che racconta la storia del Medioevo, e tra i podcast che ho ascoltato c'è uno che parla della sessualità nel Medioevo. Allora, noi abbiamo sempre l'immagine del Medioevo di flagellanti.
Si divertiva tantissimo invece.
C'era una libertà sessuale, cioè nella vita di tutti i giorni c'era una maggiore libertà sessuale rispetto a oggi. Cioè quello che noi crediamo dopo 800 secoli, 900 anni, in realtà noi siamo molto più lontano da quello che è la libertà sessuale nel Medioevo. La dinamica degli accoppiamenti, degli intrighi, era una cosa che faceva parte della vita di tutti i giorni. Io, è chiaro che poi io non devo prendere in giro l'amico ebreo se io la mattina quando dico la preghiera lui non lo dice, però è anche vero che questo buonismo secondo me è uno dei mali di questa civiltà, perché le civiltà devono essere sempre un po' trasgressive, ci deve essere sempre una dialettica, un confronto. Invece purtroppo vedo un appiattimento sul mainstream, e quando per esempio ci sono le trasversali critiche anche all'atteggiamento di Salvini o di certo tipo di politica, è un atteggiamento che in qualche modo ricalca il mainstream, cioè interpreta un andamento della società e compie un atteggiamento, mentre in qualche modo una dialettica, secondo me anche di contrasto, è veramente il sale della terra.
Alfredo, quindi per te non vale l'adagio che la satira fotta il potente?
No, la satira funziona comunque se fa ridere. Io temo che purtroppo la satira non deve diventare semplicemente un meme che dura 8 secondi di fruizione e poi sparisce come lacrime nella pioggia, perché invece mantenere anche una capacità urticante più forte, secondo me, è uno degli elementi necessari a noi per evolversi e andare avanti.
No, ma allora la satira in realtà, confinarla al meme, il meme è un linguaggio degli ultimi mesi, degli ultimi anni, anzi. Però la satira storicamente, ma dalla storia, insomma, dalla nascita del pensiero ironico e comico, la satira è stata sempre vista come uno strumento quasi sindacale, no? di attaccare il potente, di attaccare il forte. Quindi, parlando di Medioevo, era il piccolo villano che attaccava il feudatario, il vassallo. Da come lo racconti te, è un tutti contro tutti invece.
No, io ti faccio un altro esempio, molto semplice. Mi dici i programmi di satira che ci sono in questo momento in Italia? Chi è fa satira in Italia oggi?
Nessuno.
Guarda, ti potrei rispondere Crozza in maniera molto garbata, sì. E poi Propaganda sulla 7.
Ah, è vero.
Ma insomma, io non è che sto dicendo che sono tanti, sto dicendo che sono niente. Cioè la dinamica è che purtroppo non c'è più nessuno che fa satira, quindi è vero che la satira era contro il potente, ma non c'è più. Nel Medioevo rimaniamo sempre, c'erano degli spettacoli di strada, da cui poi è nata anche poi la commedia dell'arte, che in realtà era una satira al potere. Nella commedia dell'arte c'era sempre il servo sciocco che fregava il padrone. Noi purtroppo abbiamo perso questo. Cioè, secondo me, adesso abbiamo preso dagli outsider e siamo andati alla satira, però secondo me è un segno di debolezza della società, questo è quello che credo.
Quindi il buonismo osceno, però qui abbiamo un'incendiaria che è Massimo Milani e volevo far vedere la sua foto da incendiaria. Max, eccola qua. Ecco Massimo, qui la Siracusa manifesta vestita con le coperte che mettono ai migranti quando vengono salvati dalle acque. Massimo, mi racconti perché eri vestita così?
Diciamo che è a Palermo, questo è il Palermo.
A Palermo?
Sì, ma diciamo così che Io amo l'espressione del corpo, ecco, sono un artista vivente, se me lo potete, se me lo consentite. E per cui tutta la mia vita è un travestimento, è un gioco. E diciamo, poi durante il Pride c'è l'apice di questo momento. E siccome stiamo parlando appunto di pochi mesi fa, in cui c'era stata tutta quella polemica sui migranti, insomma, sul razzismo che è di nuovo ha incendiato di nuovo l'Italia, e quindi la mia risposta era quello, diciamo, era questa, diciamo così, perché poi lì c'è una scritta, no? C'è una scritta che forse non si vede poco, ma
no, non si vede, dici che c'è scritto.
Adesso
eccolo,
sono morta mille, adesso la data non è
1443 volte,
perché appunto l'anno scorso sono i morti i caduti, diciamo così, nel mar Mediterraneo, no? E quindi ogni persona che muore è una parte dell'umanità che viene meno, diciamo così, e quindi non dobbiamo guardare il colore della pelle, siamo anche noi, è una nostra sconfitta, e quell'abito rappresentava proprio questo.
Quindi c'è una solidarietà tra outsider, Massimo?
Sì, ma anche tra l'umanità, perché anche rispetto alla disumanità imperante in questi ultimi anni, no? E quindi ritroviamo l'umanità, siamo esseri umani. È quasi banale dirlo, è quasi, lo diceva Raffaella Carrani, io mi ricordo gli anni 80, che agli ospiti diceva: ma come sei umano? E io ridevo, dico: ma questa è cretina, ma questa è scema, dico, ma che vuoi essere, sei un uomo? E invece aveva ragione Raffaella Carrà, essere umano è diventato di nuovo uno slogan importantissimo, è la cosa principale di questo momento storico, ritorniamo a essere umani, perché ci stiamo disumanizzando.
Una cosa che ha a che fare anche
questo, il significato di quel vestito.
Una cosa che ha a che fare anche con gli outsiders è che si dice che tutti amano gli hot dog, ma nessuno vuole sapere come sono fatti. E così è la stessa cosa, tutti amano l'arte, ma nessuno compra l'arte. Cioè, nel senso, in questo momento tu hai artisti che hanno oggettivi problemi di fame, no? E mentre noi vediamo la protesta, io che lavoro nel mondo degli eventi, abbiamo fatto un gran casino con un'iniziativa che si chiama Italia Live, chiedendo aiuti allo Stato, e quelli del turismo chiedono la stessa cosa, quelli del cinema. Ma gli artisti in qualche modo hanno problemi oggettivi, perché sicuramente questo è un momento in cui non si compra arte. Stessa cosa gli outsider, cioè gli outsider di cui ho trattato il Novecento, guardate che sono intorno a voi. L'invito che vi faccio è che ognuno di voi, vicino nelle cerchie dei vostri amici, forse al piano di sotto c'è un artista, bussateli, cioè se amate l'arte, incominciate anche a chiedere agli artisti quello che fanno, andate nelle gallerie, comprate anche piccole cose senza grandi investimenti. Però è in qualche modo anche in questo modo che si aiuta il mondo degli outsider, che non è che sono soltanto un oggetto storico come me che ho voluto fissare queste date del Novecento come date emblematiche, perché gli outsider ci sono sempre stati, e sono stati degli outsider che hanno lottato per avere i propri diritti, ma che in qualche modo oggi stanno lottando anche per avere la cena o il panino per la colazione.
La sopravvivenza, stanno lottando.
Graziano, una cosa voglio chiedere a Graziano, ma i brand amano o odiano gli outsider? Io ho paura, penso che i brand abbiano paura degli outsider, perché poi vogliono essere più generalisti.
O li sfruttano.
Dipende, nel senso che abbiamo parlato anche l'altra volta, adesso si parla sempre di più di prendere posizione, quindi le aziende devono essere sempre più umane, no? Le aziende, per essere una marca, devono mostrare la loro umanità e quindi per forza di cose devono stare vicini al proprio gruppo, quindi alla propria nicchia. Non si può più piacere a tutti, questo ormai è impossibile, quindi in questo senso una marca sta vicino alla propria community, anzi ne fa parte, quindi questo è un po' quello che penso. No, volevo chiedere a Massimo che reazioni ha suscitato con il suo vestito.
Ma veramente commozione, devo dire, commozione veramente, molti hanno detto ti sei superato questa volta, perché poi io facevo anche una specie di performance, no? Ad ogni angolo di strada mi buttavo per terra morta, quindi c'era questo stendermi e morire 100.000 volte, diciamo così, perché era durante il percorso del Pride. E veramente, insomma, ma anche tutti, anche gli stessi migranti, i ragazzi africani, tutti veramente si sono commossi per questa mia performance, diciamo così.
Sei stata, non ho avuto critica, ecco, almeno. Sei stata anche ripresa a livello mass mediatico da qualche televisione, era un tuo obiettivo poter portare la questione anche...
Ma no, io non faccio mai qualche cosa... sì, se succede va bene, mi fa piacere naturalmente, ma il mio obiettivo non è quello, cioè, il mio obiettivo è colpire le persone che incontro in quel momento. Sì, e ci sono state anche riprese, tra l'altro c'è stato anche qualche mese dopo, delle ragazze africane si sono vestite così in un altro, a Matera mi sembra, non so se si sono ispirati oppure nella loro idea, però diciamo così c'è stato un altro precedente.
Massimo, invece sul mulo che ci facevi dietro, che nel fuori onda abbiamo detto che ci avresti raccontato cosa ci facevi sul mulo in una foto dietro di te.
Sì, diciamo che quel giorno era, adesso non mi ricordo, era, insomma, c'era ancora Berlusconi, no? Ed era l'epoca delle orgette, no? Delle orge, della cosa. Quindi
è un passato recentissimo. È un passato recentissimo, Massimo.
Che anno era? Io non mi ricordo perché sono un po' stonata. Che anno è? Che anno era?
2009, 2008, 2010.
E Berlusconi venne a Palermo, diciamo così. E io quel giorno mi vestii proprio da una sua infermiera, però nel vestito c'era scritto, adesso non mi ricordo. E comunque cercasi milionario bavoso sono qui per te tesoro.
Insomma, ma il mulo, ricordo, perché il mulo, scusa, carino. Non ho capito la simbologia del mulo.
No perché poi diciamo così, questi poi durante la manifestazione in piazza c'era un ragazzo che fa tutto questo percorso con il mulo, no? Questa cosa che è arrivata addirittura al Quirinale una volta con questo mulo, perché fa un messaggio, diciamo così, ecologico, no? di ecologia. E quindi questo mulo mi ha incuriosito e lui mi ha fatto salire sul mulo e abbiamo fatto questa foto, perché è tratta da una foto vera a Piazza Massimo. Questa.
Alfredo, perdonami la domanda, ma secondo sì. te l'arte funziona quando è puttana? Vero, quando si concede, quando si presta?
Ma sicuramente, guarda, sicuramente.
Beh sì, se lo chiedi a me sì, non so che ne pensa Alfredo, però per me l'arte, è sopra le righe, è qualcosa che va sopra le righe, che rompe, che deve rompere, se no veramente non è efficace, non è arte per me, insomma, ecco, da profana di arte, non voglio insegnare niente a nessuno, ma per me questo è scioccare, colpire, fare parlare di sé, è quello.
Alfredo, sai quello che succede delle volte, che nella storia dell'arte tu hai avuto dei personaggi che hanno nuotato come dei pesci nello stagno, traghettando la novità e la moda, e quindi tu hai avuto sempre in ogni epoca dei personaggi molto famosi che poi sono spariti perché erano in qualche modo riflesso dei potenti o degli amici, altri personaggi che erano molto paraculi ma anche molto talentuosi, che quindi sono riusciti ad andare avanti, altri invece che sono completamente dispersi. La cosa interessante dell'arte, quando la studi in qualche modo al di là della narrazione ufficiale, è che poi in realtà tu hai tante storie parallele, per cui tu hai chi è un po' puttana perché cerca le cose che piacciono, le cose di quel momento, che c'hanno il critico che le appoggia, e invece poi c'è quello che sta nello studio da solo, che lotta, che combatte con una serie di utopia, con un suo sogno segreto, no? E quindi è questa lotta continua che io trovo affascinante. Quello che mi farebbe piacere è, immaginando che chi ha avuto questo atteggiamento un po' da puttana e qualche anche successo, sia poi affiancato da chi invece ha lavorato un po' con le mani sporche nella fogna, nella famosa sangue e merda, che ha cercato, ha scavato e tira fuori volte delle perle. Quello che vorrei solo dire, perché è un po' il senso del mio libro, è che io non avevo ambizione di riscrivere la storia dell'arte perché non ha senso, però sicuramente quello che noi conosciamo è una narrazione. Voi sapete che si dice, no, che la storia è sempre stata scritta dai vincitori e noi abbiamo delle cose che sono quelle. Per esempio la nascita dell'astrattismo. La nascita dell'astrattismo è fissata in un anno, intorno al 1906, con Kandinsky in Russia, il quale è un grandissimo, quindi non sto criticando Kandinsky, però in questo percorso ho scoperto che prima di lui altri hanno fatto questo tipo di ricerche, addirittura una donna che si chiama Hilfam Klimt, che sta nel secondo libro, al 72, che un anno prima di Kandinsky ha realizzato le prime grandi straordinarie opere di arte astratta senza che venissero mai svelate, perché lei per tutta la vita era una spiritista, non le fece vedere a nessuno e quando morì lasciò per testamento che per 30 anni dopo la sua morte nessuno doveva vederle, e sono scoperte da ormai da pochi anni, tanto che quest'anno il Guggenheim gli ha fatto una mostra, ma che è ridata alla storia dell'arte, cioè l'arte astratta non è nata con Kandinsky, ma è nata con lei. Ma prima di lei c'erano altri due che si chiamano Churlionis, che era un musicista, e Strindberg, che è un famoso commediografo che faceva arte astratta. Eppure se voi fermerete ancora per 50 anni direte chi ha inventato l'arte astratta, tutti diranno Kandinsky.
Kandinsky.
Allora invece bisognerebbe incominciare a ragionare con la propria testa. Sai, anche io quello che voglio dire su questa situazione del Covid, a me piace chiamarlo Covid, mi dà più eleganza, che in realtà la gente, secondo me, passa come un pendolo fra due eccessi. C'è chi non ha capito un cazzo e quindi in qualche modo ha il terrore apocalittico di questo male del secolo, e invece chi parla di complotti o pensa che non esista il male. In realtà io credo che ognuno dovrebbe ragionare con la propria testa, cioè dovremmo ricominciare a fare una cosa che sembra semplice, ma ragionare. Cioè, se c'è una notizia, dire: ma questa notizia è credibile? Sarà vera? Da dove è uscita? Ci sta una fonte? Questa cosa, secondo me, ci aiuterebbe molto, perché io ho sentito in questi giorni delle cose incredibili. Tra l'altro ho parlato pochi giorni fa con una persona che mi diceva che è scappato da Roma perché, siccome sotto a casa sua c'erano dei secchioni della spazzatura, aveva paura che quando le macchine della spazzatura prendevano i secchi, il Covid entrava a sinistra e faceva male alla sua famiglia. Allora io dico: ragazzi, questa fortuna che abbiamo avuto di avere il Covid, che ci ha cambiato le vite, qualcosa di buono ci deve lasciare. Tra le cose buone ci deve lasciare la capacità di rimettere in moto le sinapsi, cioè ragioniamo, ricominciamo a ragionare. Questo è l'invito che io faccio a tutti, veramente.
Bene,
domanda scomoda a Graziano, che lo vedo troppo rilassato stasera. Il branding è essere un po' mignotta, fare branding?
Assolutamente sì. Allora, fare branding, anche se a me come parola non fa impazzire, perché poi stiamo cercando, no, di fare un qualcosa di diverso. Per me branding è un po' fare marketing all'americana, invece dovremmo metterci dentro al bisogno di business anche la nostra cultura, i nostri desideri, quindi un qualcosa un po' più vicino al nostro modo di essere. Fare branding significa fare quello che si desidera, ma deve piacere anche alle persone che noi desideriamo. E quindi il gioco sta qua, è qua che chi fa branding si deve continuamente superare, perché se sei contento di quello che sei, ma non riesci ad essere apprezzato dalle persone che desideri, non sei arrivato, diciamo, non sei in performance. Quindi fare branding è proprio questo, cioè piacere alle persone che desideri. E devi piacere anche a te stesso, quindi è una bella prova del 9 e bisogna lottare, però anche un po' mignotta.
Nel mondo del branding c'è anche spazio per gli alzati. Mi ricordo una campagna molto importante che fece scalpore, che era Avis contro Hertz in America, dove uno era il numero uno dell'autonoleggio e uscì la campagna dicendo: siamo il numero due, aiutateci a diventare primi, chiamando il pubblico a fare il noleggio. Per cui in qualche modo c'è spazio anche degli outsider nella comunicazione, vero Graziano?
Sì, credo di sì. Beh sì, Questo è un altro tema molto importante, dove da una minaccia nasce sempre un'opportunità, no? Da un dolore nasce sempre poi un qualcosa che veramente può cambiare la questione, può cambiare anche la propria vita e la vita degli altri. Bisogna essere in difficoltà, secondo me, per fare qualcosa di buono, quindi si può partire, ecco, questo è il discorso.
Max, che ci vuoi dire? Ci vuoi dire qualcosa?
Sì, vi voglio dire che c'è questo commento di Elisabetta che dice: ma il liberarsi dei condizionamenti esterni può portare anche a liberarsi da quelli interni o è qualcosa che può accadere contemporaneamente? È arrivato un po' da un po' questo commento, è arrivato mentre Massimo parlava appunto dei vari condizionamenti che ci sono stati, che lui ha avuto e che, c'era nel, che c'erano nella società degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, e poi anche quando diceva appunto Massimo, Alfredo, riguardo l'arte, i condizionamenti dell'arte. Che ne pensate? Vi vogliamo rispondere a Elisabetta?
Massimo, vuoi rispondere tu?
Massimo, credo.
Massimo.
Ma penso Massimo. Che le cose vadano di conseguenza, diciamo così.
L'una non esclude l'altra.
L'una non esclude l'altra. Io in qualche modo ho ucciso il maschio che era in me, diciamo così, perché ho capito come è costruito il maschio e sono fuggita da quel modo di essere che la società voleva che io fossi, quel maschio che pretendeva che io fossi, diciamo così, quindi mi sono veramente liberata ed è stato un atto rivoluzionario perché in quel momento io ho potuto collegare la mascolinità e la femminilità e questo è una cosa che io e mi ha fatto diventare un essere in qualche modo completo, diciamo, non ho più paura, quel maschio l'ho ucciso, ma non ho più paura, diciamo, di lui, ecco. Vivo contemporaneamente sia il maschile che il femminile ed è la cosa più bella che una persona può fare in questo momento, ecco. Essere se stessi al di là poi delle gabbie, del genere, è un atto di liberazione che tutti dovremmo fare, certo, ognuno a suo modo come può, naturalmente non dico che io sia un modello da seguire, però diciamo così, è questo insegnamento che io
quello che possiamo riassumere per quanto ti riguarda è appunto che i condizionamenti comunque in qualche modo devono essere affrontati, bisogna avere il coraggio di affrontarli.
E non tutti ce la fanno perché appunto è molto difficile, infatti tanti si sono persi, sono negati nell'alcol, nella droga, negli psicofarmaci, perché poi quando non ce la fai è quello, diciamo così, è la morte fisica, la morte mentale.
Massimo, c'è stato un momento in cui... Scusami, c'è stato un momento in cui hai pensato di non farcela? Anche perché sei nato a Palermo, non a Stoccolma.
No, io a Roma sono nato in realtà.
Ah, ok, però
hai vissuto la Sicilia, Roma e Palermo, no? Poi sono poi così tanto diversi, Roma, non erano così tanti, non sono, non lo erano, diciamo. Roma,
no, però per la tua voce c'è molto coraggio, c'è molto polso, però volevo capire se c'è stato qualche momento in cui hai avuto cedimenti, come dire, no, non ce la posso fare, più forte di me.
Guarda, io per 20 anni non ho vissuto, diciamo così, ho avuto una vita, una non vita, che mi stava portando, forse non so dove, se io non avessi avuto questa forza, probabilmente non ce l'avrei fatta, ecco, poi l'ho trovata dentro di me. Non so come, adesso non so spiegarvelo, perché poi ognuno è diverso dall'altro, quindi ognuno deve poi trovare la strada, ecco. Io per fortuna l'ho trovata, ecco, e sono qui a raccontarvelo.
Bene, ora l'ultima frase che usiamo come conclusione e come momento di ottimismo finale. Anche questa frase, che è una frase di Marcello Marchesi, è stata ripescata dal libro di Alfredo. Ed è una frase che io adoro, amo tantissimo, che dice: l'importante è che la morte ci trovi vivi. Quindi almeno dobbiamo morire, però almeno viviamo nel frattempo, perché se ci trova pure morti è finita. Con questa frase di ottimismo, quindi è vero che c'è il Covid, ma ne stiamo uscendo, è la fase 2 e la fase 3, però almeno siamo vivi, perché se non siamo vivi siamo già morti quando arriva la morte.
Ma tu pensa anche che in qualche modo questo strano caso ci ha fatto parlare da luoghi diversi, di argomenti diversi, incontrandoci, non so chi sta dall'altra parte. Cioè, in qualche modo questo ottimismo che ha portato anche voi a organizzare questa cosa è un atto d'amore. Cioè, non, nessuno ci obbliga a fare quello che stiamo facendo. È chiaro che noi facciamo personal branding, come Graziano conosce bene, ma è un atto d'amore condividere le idee, organizzare eventi, parlare, comunicare. E secondo me è anche stato bellissimo comunque quello che è successo in Italia, perché io oggettivamente non me lo sarei aspettato, questo atteggiamento di rispetto anche delle regole. A volte di regole che non condividi, ma di rispetto assoluto. Ora io vorrei veramente considerare questo una virgola di una frase di un periodo molto più lungo che comincia adesso e che ci porterà molto avanti, sempre ragionando con la propria testa.
Claudio, quindi che la morte ci trovi vivi?
Ma vivi è sicuramente non a bordo di un treno, perché non c'è nessun treno, non passa, il binario è morto e l'unica cosa a essere morta è il binario su cui non passa nessun treno, insomma. Quindi, questo
quindi in fondo al tunnel è proprio una luce quella, non è un treno.
È una luce chiara e tonda, identitaria, piena di speranza, e poi la prossima puntata risponderemo anche a Sonia su chi crea il gusto dominante, ma insomma siamo convinti che la luce è quella che stiamo vedendo e quella che ci hanno dato anche stasera Massimo e Alfredo con la loro capacità di raccontare, raccontarsi e dare letture al passato, ma soprattutto al futuro su cui il passato poggia.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie.
Buona
grazie
serata a tutti.
Buona
grazie,
serata.
Grazie, grazie Massimo, grazie Alfredo.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Buonanotte, grazie a
buonanotte.
Voi.
Rimboccate le lenzuola.
Ciao.
Oh, caldo, qui è caldissimo.